Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
La situazione che riguarda i focolai di coronavirus nelle città di Sydney e di Melbourne è in continua evoluzione e preoccupa non poco le autorità sanitarie e governative dei due stati. Ieri sono stati 8 i casi di trasmissione all'interno della comunità registrati in New South Wales, mentre sono stati 3 quelli registrati in Victoria. E per raccontarci tutti i dettagli di quanto sta accadendo in questi due stati, noi andiamo a collegarci ora con il nostro esperto di politica australiana, Paul Scutti. Qual è la situazione attuale in New South Wales e in Victoria?
Beh, ieri ci sono stati 8 casi in New South Wales e le autorità stanno lavorando incessantemente per tracciare tutti i contatti. 2 di questi casi sono collegati al focolaio di Avalon, 5 a quello di Berala e 1 a quello di Wollongong. E a preoccupare adesso le autorità è soprattutto il focolaio di Berala, questo perché si tratta in particolare di un bottle shop, che bottle shop BWS, e che è al centro dell'attenzione. Le autorità hanno chiesto a tutti coloro che hanno visitato questo bottle shop tra il 22 e il 31 dicembre di farsi avanti e farsi testare per la presenza del virus. Finora sono state contattate circa 2000 persone. Però gli esperti stanno anche visionando le telecamere a circuito chiuso del bottle shop per cercare di identificare i clienti. E quindi il lavoro di tracciamento va avanti. E ricordiamo anche, molto importante, che dopo un lungo dibattito il governo del New South Wales ha deciso di rendere obbligatorie le mascherine per tutti i luoghi al chiuso di Sydney, Central Coast, Blue Mountains e Wollongong. Quindi a partire da oggi ci saranno multe da $200 per chi non rispetterà queste nuove regole, e per incentivare la popolazione all'uso, Transport New South Wales e diversi supermercati hanno deciso di distribuire mascherine gratuite alla popolazione. E questo per quanto riguarda il New South Wales. E in Victoria ieri si sono registrati invece 3 casi, tutti collegati ad un focolaio in un ristorante della zona sud-orientale di Melbourne. E questo focolaio, che ha raggiunto un totale finora di 21 casi, si può far risalire direttamente a quanto sta accadendo in New South Wales. E le autorità adesso hanno messo in quarantena quasi 600 persone tra contatti stretti e secondari di questi 21 casi, però visti i numeri in questione l'attesa adesso è che ci saranno altri casi di contagio. Come sappiamo inoltre, quanto sta accadendo in New South Wales ha spinto il Victoria a chiudere nuovamente i confini. Circa 60.000 persone sono rientrate tra l'ultimo e il primo dell'anno. E ovviamente questo ha fatto sì che i centri che conducono i test siano stati presi d'assalto. Vi sono ancora centinaia di persone però che sono bloccate in New South Wales e che vorrebbero rientrare in Victoria, e serviranno adesso almeno 24 ore per valutare tutte le esenzioni che sono state presentate per consentire il rientro. Parliamo anche brevemente di South Australia. Il governo statale ha licenziato 99 guardie incaricate di sorvegliare le persone in quarantena negli alberghi. 23 di queste sono state rimosse perché dormivano durante il loro turno, 35 invece hanno perso il posto perché non indossavano mascherine e altre misure di protezione. La responsabile sanitaria dello Stato, Nicola Spurrier, si è detta fiduciosa che i recenti cambiamenti alle procedure saranno sufficienti a garantire la sicurezza della quarantena, in particolare grazie all'adozione di telecamere a circuito chiuso, sensori all'infrarosso e altre misure di sorveglianza. Il confine tra South Australia e Victoria resta aperto, e questo perché secondo la Speria la situazione nel Victoria è relativamente stabile, però la responsabile sanitaria ha comunque invitato la popolazione a non recarsi in Victoria se non per motivi strettamente necessari.
Paul, occupiamoci invece ora di politica interna. Il leader dell'opposizione Anthony Albanese sembra essere quasi ormai entrato in campagna elettorale ed ha annunciato un cambiamento molto significativo nelle proposte del Partito Laburista per le prossime elezioni. Di che cosa si tratta?
Si parla sempre più di possibili elezioni anticipate nella seconda metà dell'anno, per quanto Morrison abbia negato finora questa eventualità. Fatto sta che l'opposizione si sta preparando e Albanese ha annunciato che i laburisti non presenteranno alcuna proposta sulla riforma dei franking credits alle prossime elezioni. Ecco, la riforma dei franking credits è considerata tra le cause della sconfitta alle elezioni del 2019. La proposta all'epoca era stata ribattezzata tassa sui pensionati dai liberali e avrebbe visto lo stop ai rimborsi sugli investimenti azionari. Una mossa questa che avrebbe penalizzato soprattutto i pensionati con considerevoli investimenti. Nell'annunciare questa novità, Albanese ha anche attaccato il primo ministro, accusandolo di essere interessato solo a fare selfie, campagne promozionali e aiutare amici e compagni del Partito Liberale. Questo intervento di Albanese giunge, bisogna dire, dopo un 2020 difficile per i laburisti. La pandemia ha messo decisamente in ombra l'opposizione con l'attenzione che è stata concentrata tutta sull'azione di governo. Non sono mancate però anche le divisioni all'interno del partito, quindi ad esempio ricordiamo che Joel Fitzgibbon ha lasciato la squadra dei ministri ombra perché in disaccordo sulla politica, sui cambiamenti climatici, e c'è da attendere che ci saranno ulteriori dibattiti e ulteriori scontri in merito nel 2021. E finora non c'è stato alcun tentativo serio di mettere in discussione la leadership di Albanese, però all'interno del partito ci sono dubbi sulla direzione laburista e sulle prospettive elettorali. E lo stesso Morrison ha replicato alle accuse di Albanese dicendo che appunto sono solo una dimostrazione di disperazione perché secondo Morrison la leadership di Albanese è sotto pressione.
Veniamo invece adesso all'annosa questione dell'inno nazionale australiano. Prima della fine dell'anno l'inno recitava che l'Australia è young and free, quindi giovane e libera, mentre dallo scorso venerdì recita che è one and free, unita e libera. Perché questo cambiamento, Paul?
Il cambiamento è stato deciso dal primo ministro. Questo cambiamento è motivato dalla volontà di riconoscere le migliaia di anni di insediamento indigeno prima dell'arrivo degli europei, quindi l'Australia non sarebbe poi effettivamente così giovane. Vista la storia. I laburisti hanno applaudito la decisione di Morrison, però hanno anche invitato il primo ministro a lavorare per il riconoscimento degli indigeni nella Costituzione e per l'introduzione di un consiglio indigeno in Parlamento. Toni simili dai Verdi, che hanno ribadito il loro impegno perché si giunga ad un trattato tra indigeni e non indigeni, sull'esempio di quanto già fatto in Canada e Nuova Zelanda. Poche voci contrarie a questa novità, tra queste quella del senatore nazionale ed ex ministro Matt Canavan, secondo cui Young semplicemente indicava il fatto che l'Australia sia una nazione giovane in grado di offrire un nuovo inizio a tutti quelli che vi migrano dall'estero. Dal punto di vista storico ricordiamo che l'ultimo cambiamento, l'ultima modifica risaliva al 1984, quando l'allora primo ministro Bob Hawke rimpiazzò God Save the Queen con Advance Australia Fair e cambiò anche qualche parola di Advance Australia Fair. Quindi il nuovo anno inizia in un tono conciliatorio da parte del primo ministro, però ovviamente si tratta di un cambiamento simbolico e c'è molta carne al fuoco per quanto riguarda le questioni indigene. Vedremo cosa il governo intende fare su questo fronte.
Noi ringraziamo dunque Paul Scutti, con il quale abbiamo fatto il punto della situazione sulla pandemia in Australia e sull'attuale situazione politica australiana. Grazie Paul.
Buona giornata, a risentirci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.